Stazione Centrale, andata e ritorno, in treno alla scoperta delle città tedesche. Un podcast di Roberto Sassi.
Friburgo è la più meridionale delle grandi città tedesche. Situata nella parte sud-occidentale del Baden-Württemberg, a ridosso della Foresta Nera, dista 50 km dal confine con la Svizzera e appena 15 km da quello con la Francia. Per capire Friburgo, la storia e il presente di Friburgo, bisogna tenere a mente questa particolare e fortunata collocazione geografica. Fu certamente lungimirante Konrad von Zähringen che nel 1091 decise di fondare un insediamento intorno al fiume Dreisam per stabilirci un mercato. Posizione strategica, verdi colline circostanti perfette per l'agricoltura, e poi sole, tanto sole, come nessun'altra regione della Germania. Tanto che quando si parla di Friburgo, la si descrive spesso come la più soleggiata delle città tedesche. Qui il clima produce un vino rinomato, frutta e verdura di qualità, e negli ultimi decenni ha favorito anche lo sviluppo di un settore decisivo per l'economia locale, un settore per cui Friburgo è ormai nota in tutto il mondo, quello dell'energia solare. Non è affatto un caso che proprio a Friburgo sia nato l'ISE, il Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, il più grande istituto di ricerca sul fotovoltaico d'Europa. Venne fondato nel lontano 1981, quando in Germania l'energia solare era davvero avanguardia. Oggi può contare su ben 1300 collaboratori, un numero notevole per una città di 230.000 abitanti. È una cosiddetta Green City Friburgo, e per comprendere pienamente quanto questa definizione sia appropriata, è sufficiente fare un giro in alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi. Nel centro storico, ad esempio, che mette sì in mostra un passato medievale, ma un occhio attento rivela anche un presente di sostenibilità, un presente in cui la mobilità urbana è strutturata a misura di pedone. Basti pensare alla Kaiser-Josef-Straße, l'arteria stradale che attraversa la città vecchia, che è chiusa al traffico automobilistico addirittura dal 1977, oppure all'incrocio della Bertelsbrunnen, la fontana dedicata al fondatore della città, dove transitano 4 delle 5 linee tranviarie di Friburgo, per un totale di ben 1000 corse giornaliere. E per comprendere quanto Friburgo sia una green city, è utile anche visitare i dintorni dell'università e di Platz der Alten Synagoge. Questa zona subito fuori dal centro storico descrive perfettamente la strategia urbana di Friburgo e sembra in un certo senso delinearne il futuro. Una zona che fino a una decina d'anni fa era attraversata da uno stradone a 4 corsie, intasata dal traffico automobilistico. Oggi è diventata una sorta di centro culturale a cielo aperto, con un lungo tratto di strada vietato alle auto e percorso soltanto da biciclette, pedoni e tram. A dimostrazione del fatto che le aree pedonali possono funzionare anche al di fuori della parte commerciale e monumentale della città. Un'altra tappa obbligata per comprendere la Friburgo Green City è Vauban, il primo ecoquartiere d'Europa. A vedere come si vive qui, nelle case ecosostenibili e nelle stradine alberate di questo quartiere costruito negli anni 90, vengono da ogni parte del mondo. È il fiore all'occhiello di Friburgo, Vauban, e in un certo senso il simbolo della sua idea di sviluppo urbano. Ma soprattutto è la prova che un modello residenziale di questo tipo, basato su standard costruttivi ecologici, partecipazione attiva alla comunità e traffico automobilistico limitato, è tutt'altro che un'utopia. È un giorno infrasettimanale di metà settembre, quando parto per Friburgo da Berlino Centrale. Alle 7:30 del mattino c'è un gran viavai di passeggeri. E mentre vado al binario, penso che non sono più abituato a vedere una stazione così affollata. Non dovrei essere sorpreso, d'altronde sono in uno degli snodi ferroviari più grandi d'Europa. Ma il fatto è che 2 mesi prima, partendo per Amburgo, l'avevo vista semideserta. Arrivo a Friburgo Centrale alle 3:30 del pomeriggio. Nonostante sia conosciuta come la città più soleggiata della Germania, il cielo è grigio, sembra promettere pioggia a breve. Nella Bismarckallee, la strada davanti alla stazione, le biciclette filano sulla ciclabile. Alla mia sinistra svetta la Torre Solare, un edificio di 19 piani che fa parte della nuova stazione costruita alla fine degli anni 90. Una delle sue facciate è rivestita di pannelli solari. Insomma, Friburgo ci tiene subito a precisare che da queste parti la sostenibilità è un tema dominante. Nel pomeriggio esploro un po' il centro storico. Passo davanti alla Martin Store, una delle due antiche porte d'ingresso alla città. Sull'edificio adiacente, aggiunto all'inizio del Novecento per consentire il passaggio dei tram sotto l'arco, spicca l'insegna di una nota catena di fast food. L'accostamento è quantomeno grottesco. L'insegna però è marrone, non rossa e gialla come al solito. Questo perché, per ottenere il permesso dal comune di Friburgo, il fast food ha dovuto adattarsi al contesto. Sulla Kaiser-Josef-Strasse i friburghesi entrano ed escono dai negozi. Pedoni, ciclisti e tram si dividono pacificamente la carreggiata. Le strisce pedonali qui non servono. Ognuno attraversa dove vuole, soprattutto intorno alla fontana, la Bertelsbrunnen, dove l'intreccio di binari è più fitto. È un incrocio, anzi è l'incrocio più importante della città, eppure il movimento di passanti lo fa in qualche modo somigliare a una piazza. Continuo a camminare lungo il Gewerbekanal, nel quartiere dove un tempo pescatori, mugnai e conciatori abitavano e lavoravano le loro merci. Per via dei canali è conosciuto come Klein Venedig, piccola Venezia. Mentre esploro questa parte del centro comincia a piovere. Poco male, sarò in città 4 giorni. Il giorno dopo è tornato il sole. Faccio un giro nel mercato della Münsterplatz, che si tiene ogni giorno a ridosso della mastodontica cattedrale gotica. Poi vado all'appuntamento con Andrea Burzacchini. Per telefono mi ha proposto di vederci nei dintorni di Platz der Alten Synagoge, uno dei luoghi più vitali della nuova Friburgo e forse quello che meglio rappresenta la sua filosofia di pianificazione urbana. Andrea si occupa di sviluppo sostenibile e vive a Friburgo da più di 20 anni. Nel 2009 ha fondato Aiforia, un'agenzia internazionale per la sostenibilità. Ci vediamo sulla scalinata del teatro comunale, di fronte alla piazza dove sorgeva la sinagoga distrutta nel 1938 dai nazisti. Sulla strada il traffico di biciclette è intenso in entrambe le direzioni. Ogni tanto passa qualche tram. I pedoni attraversano ovunque. Le auto non possono transitare. Andrea mi racconta come si presentava quest'area fino a una decina d'anni fa.
C'erano 4 corsie di auto, no? Proprio il classico giro dei viali intorno a un centro storico pedonalizzato, no? Addirittura c'era una cosa molto interessante lì tra l'università, il vecchio edificio dell'università e la vecchia biblioteca universitaria. Questa è una biblioteca nuova che ha qualche anno, c'era un brutto edificio anni 70, anni 60. La cosa molto interessante è che c'era un ponte, no? C'era un ponte pedonale, secondo la filosofia delle città costruite per le auto. Cioè, siccome non bisogna disturbare le auto, i pedoni cosa devono fare? Salire su per 2 rampe di scale e scendere dall'altra parte. Persone con handicap, anziani con bastoni, ma vieni, vai su per di là. All'altezza, poco dietro al tram adesso, all'altezza di quel semaforo che si vede, anche lì cosa c'era? C'era un sottopassaggio, no? E poi pian piano si sono iniziati a fare tutti dei passaggi che hanno portato questa strada poi a essere così. La prima cosa che hanno tolto era veramente questo ponte assurdo. Poi hanno iniziato prima a mettere una corsia ciclabile da entrambe le parti, hanno allargato la corsia ciclabile, hanno ristretto ancora, hanno messo una sola corsia per marcia, hanno chiuso quell'altro sottopasso mettendo un semaforo e alla fine, ultimo pezzo, questo qualche anno fa, ormai 2018 mi pare, questa nuova completa ristrutturazione dell'intero asse ovest e nord-ovest del centro storico fino a Europaplatz e poi per un altro 1,5 km in questa direzione, in cui si è deciso soprattutto che cosa? L'interruzione del traffico automobilistico e poi soprattutto la completa ristrutturazione di questa piazza e hanno fatto questa grande superficie unica.
La superficie unica a cui si riferisce Andrea è Platz der Alten Synagoge, che si distende sull'altro lato della strada. È un'ampia piazza in cui sorge la fontana commemorativa della sinagoga distrutta. Sui gradoni di cemento sono seduti molti studenti. D'altra parte l'università è a due passi e la biblioteca universitaria proprio di fronte. Anche se intuisco la risposta, chiedo ad Andrea perché ha voluto darmi appuntamento qui.
Perché ritengo appunto questa piazza forse uno dei punti più avanzati di fatto di questa scelta, perché questa scelta ha fatto sì che ci fosse un allargamento della zona pedonale della città, non soltanto nella parte commerciale, cosa che ormai, diciamo così, sono capaci tutti, insomma, ormai non solo in Germania, anche in Italia, ormai i centri storici dove ci sono i negozi, bene o male, insomma, un po' di pedonalizzazione c'è. Ma addirittura sono riusciti a portare una pedonalizzazione in una zona che di commerciale non ha praticamente nulla. Di fatto è finito per diventare questo una sorta di grande centro culturale all'aperto, se vuoi, tra gli edifici che sono il teatro, il cinema qua di dietro, un sacco di locali, biblioteca universitaria e università. Quindi insomma è diventato veramente un polmone enorme, la città ha iniziato a spostarsi veramente verso ovest.
Più tardi Andrea mi propone di raggiungere Vauban. Andiamo in tram e 10 minuti dopo siamo già lì, davanti a un pannello informativo che ripercorre la storia dell'ecoquartiere. I primi abitanti sono arrivati 20 anni fa, attirati dalla possibilità di sperimentare un nuovo modello residenziale. Adesso sono 5.500. Passeggiando in uno dei vialetti alberati, tra le case colorate, Andrea sviscera dati e informazioni sulla zona, che conosce alla perfezione. Una delle attività della sua agenzia è mostrarlo ad amministratori pubblici, ricercatori e imprenditori italiani e stranieri. Ci sediamo su una panchina in un parco giochi. Intorno non c'è nessuno. Gli chiedo di fare un esercizio di sintesi, di raccontarmi com'è nato e cos'è Vauban.
Vauban è considerato forse il primo, il più conosciuto ecoquartiere d'Europa. Nasce quasi per caso. Qui siamo a 3,5 km dal centro storico, sud-ovest del centro storico. C'era fino alla fine degli anni 80 una caserma francese, di quelle che sono presenti spesso in Germania a causa degli accordi post-bellici. Con la caduta del muro i francesi ritornano in Francia, smantellano la caserma e il comune di Friburgo decide di abbattere le poche cose restanti per costruire un nuovo quartiere. Siamo in un momento di grande espansione demografica come da sempre e poi di fatto c'è a Friburgo negli ultimi 40-50 anni. Una parte però di cittadini, di gruppi più o meno alternativi, ecologisti, volevano sperimentare diverse forme di vita e avevano già iniziato ad occupare le prime caserme che venivano via via lasciate. E questi si costituiscono in associazioni e chiedono all'amministrazione comunale di fare un quartiere diverso. All'inizio il comune non ne vuole sapere e poi cede alle proteste e alle richieste e accetta praticamente di fare sì che questi cittadini possano coprogettare il quartiere. E nasce appunto questo quartiere, un quartiere di circa 40 ettari, progettato per 5.500 persone, che arriveranno poi a completarlo intorno al 2010, grosso modo, e viene appunto costruito per cercare di portare avanti e di essere un po' il fiore all'occhiello di quei principi di sostenibilità ecologica che la città di Friburgo comunque condivideva. Quali sono queste caratteristiche? La più importante è probabilmente la mobilità, e con una scelta estremamente, direi, radicale si decide che per circa 2/3 degli abitanti del quartiere il divieto o la non possibilità di avere un parcheggio sotto casa e nemmeno di avere un garage all'interno dell'abitazione. Le persone devono comprare uno spazio, uno stallo all'interno di uno dei due grandi parcheggi silos del quartiere, e questa è senz'altro la scelta più radicale. Quindi non soltanto strade in cui si va a passo d'uomo, non soltanto zone, una sola strada col limite ovviamente dei 30, non soltanto ridare spazio alle persone, ma veramente anche questa scelta radicale che disincentiva fortemente la scelta di dover possedere un'auto. E infatti a Vauban abbiamo una percentuale di possesso dell'auto molto bassa, una delle più basse d'Europa, e siccome comunque stiamo parlando di una classe sociale medio-alta che sta a Vauban, questo non certo per questioni economiche.
Il giorno seguente decido di ritornare a Platz der Alten Synagoge. Sotto un tiepido sole di mezzogiorno mi siedo su una panchina nella piazza, di fronte alla fontana memoriale. È metà settembre. Il primo semestre non è ancora cominciato, ma molti studenti si incontrano già nei pressi della biblioteca. Alcuni sono seduti sull'ampia scalinata del teatro, alcuni sulle lastre di cemento nei pressi della fontana commemorativa, altri sono sdraiati su una striscia di prato a ridosso della strada. Un'altra definizione appropriata per Friburgo è sicuramente quella di città studentesca. Le statistiche ufficiali dell'università dicono che lo scorso anno accademico gli iscritti erano più di 24.000. Questo significa che un abitante su 10 è uno studente universitario. Nel pomeriggio cammino fino allo Stullingerbrücke, il ponte pedonale e tranviario più importante della città, che si allunga sopra la stazione ferroviaria e l'autostazione, collegando i quartieri occidentali alla città vecchia. Nel parco sottostante noto da lontano un gruppo di persone sedute sull'erba. Dei bambini giocano con le bolle di sapone. Una signora prova goffamente a far ruotare un hula hoop intorno alla vita. In cima al leggero pendio si sta svolgendo un evento della Grüne Jugend, la sezione giovanile dei Verdi. Non mi sorprende, d'altronde Friburgo è una città verde anche dal punto di vista politico. Talmente verde che alle elezioni federali dello scorso 26 settembre il partito ecologista ha ottenuto addirittura il 32,6% dei voti, più del doppio del risultato nazionale. L'ultimo giorno che trascorro a Friburgo è un sabato. Al mattino il centro storico è piuttosto affollato. Schivo i passanti cercando di non finire in uno dei tanti Bächle, i canaletti che scorrono lungo le strade della città. Una credenza popolare sostiene che chi ci mette i piedi dentro deve sposare una persona del posto. Faccio un giro veloce nel mercato di Münsterplatz. In lontananza, dietro la cattedrale, si vedono le verdi colline che circondano il centro abitato. Mentre passeggio tra gli stand, ripenso alla conversazione con il cameriere della trattoria in cui ho cenato la sera precedente, un 25enne particolarmente loquace. «Tutti vogliono andare a Berlino», mi ha detto. Dopodiché mi ha indicato un collega suo coetaneo e ha aggiunto: «Lui si trasferisce a dicembre». Rifletto su questo normalissimo desiderio di metropoli, un desiderio che conosco bene. Alla sua età ho vissuto anch'io in una città di dimensioni simili. Più tardi in mattinata vado all'appuntamento con Alessandra Ballesi Hansen, la seconda friburghese per così dire acquisita che devo intervistare. Alessandra vive a Friburgo dalla fine degli anni Ottanta. Ha lavorato a lungo come lettrice all'università e nel 2019 ha fondato non solo Verlag, una casa editrice che traduce in tedesco opere di scrittori italiani contemporanei. Ci vediamo allo Schloss Café Lorettoberg, in cima a una collinetta da cui si vedono i monti della Foresta Nera. Siccome Alessandra si occupa di editoria, una delle prime domande non può che riguardare l'offerta culturale della città.
L'offerta culturale a Friburgo è senz'altro eccellente, perché se tu pensi che è una città relativamente piccola, tu hai la possibilità quasi ogni sera di andare ad ascoltare un concerto, andare a vedere un film al cinema. C'è tanto, non ha affatto un tocco provinciale. Questo è dovuto probabilmente alla grande presenza degli studenti universitari. Friburgo è una città universitaria. Parlo del cinema perché è un pochino quello che a me piace in modo particolare. Ci sono le multisale, ovviamente con un'offerta più mainstream, ma parallelamente hai quattro cinema che ti permettono di vedere film forse con un leggero ritardo rispetto ad una grande città, ma poi non eccessivo. Lo stesso vale per il teatro. Per quanto riguarda la musica, ovviamente è un'offerta molto alta, soprattutto per quello che riguarda la musica classica. Ti puoi porre la domanda: vabbè, che cosa faccio questa sera? Vado al cinema piuttosto che invece andare ad ascoltare la conferenza del giornalista tal dei tali. quando noi organizziamo qualcosa, la sala è quasi sempre piena. L'ultima iniziativa grande del pre-Covid, per così dire, quindi gennaio 2020, quando è venuto Paolo Di Paolo a presentare il romanzo che abbiamo tradotto con non solo Verlag Fast Nur eine Liebesgeschichte, tradotto dall'italiano da Christiane Burkhardt, la sala del comunale Schino, che ci ha ospitato per questa occasione, era strapiena.
Dopo aver parlato di cultura, il discorso si sposta su un altro tema difficilmente eludibile quando si parla di Friburgo: l'università. Alessandra mi racconta i grandi cambiamenti degli ultimi anni e anche lei menziona la zona di Platz der Alten Synagoge. È evidente che la ristrutturazione di quest'area, terminata 3 anni fa, ha avuto un impatto notevole sia sulla mobilità, come mi ha spiegato Andrea Burzacchini, sia sulla socialità e sulla vita culturale di Friburgo.
È cambiata la nuova biblioteca universitaria, che è bellissima, che ti consente poi, consente agli studenti ma anche ad altre persone di poter consultare libri quasi H24, per così dire, quindi un ambiente, un'atmosfera molto molto bella per chi studia. Io avevo conosciuto già, ovviamente, quando sono arrivata alla vecchia biblioteca universitaria, già quella per me era futuristica, puoi immaginarti questa. E di bello c'è che insieme alla biblioteca si è creata questa piazza, che è un punto di incontro non solo per studenti ma in genere per tutta la popolazione. Insomma, si vedono anche famiglie con bambini che così giocano con gli schizzi d'acqua, quindi un nuovo volto per la città, con il teatro lì di fronte, punto di incontro gioioso ma anche politico, perché poi è lì che ci sono, non so, per esempio penso solo al Christopher Street Day, cioè è lì che si incontrano le persone che vogliono dimostrare la loro partecipazione, insomma, per determinate cause. È molto bella come immagine che la città dà, a mio parere, ovviamente, no? Perché ha l'idea proprio di un quasi di una fonte di democrazia.
La mia impressione, dopo appena 4 giorni, è che Friburgo sia una città capace di offrire molto ai suoi abitanti. Una città volutamente compatta, in cui gli spostamenti sono rapidi e l'automobile non è indispensabile. Una città culturalmente dinamica, con un'università che attira studenti da ogni parte d'Europa. In poche parole, quel che si potrebbe definire una realtà urbana con un'alta qualità della vita.
La qualità della vita a Friburgo, a mio modesto parere, ovviamente è tutto soggettivo, ma è altissima, perché è una città piccola, a dimensione Duomo, relativamente piccola, poi ovviamente ha tutto ciò che serve per vivere bene, dall'offerta culturale, come dicevamo prima, la presenza di una clinica universitaria, di un ospedale universitario. I ragazzi, ma i bambini già alle elementari possono andare a scuola da soli, perché in genere si sta attenti a che vadano nella scuola di quartiere, così che poi il pomeriggio si possano incontrare da soli anche con gli amichetti, quindi una dimensione di vita per loro semplice e che gli consente di acquisire quell'autonomia, quell'indipendenza fondamentale per crescere sereni. Questo, per dirti, è importantissimo. Anche l'idea di dire: ciao mamma, esco e vado a giocare a calcio al parchetto a massimo 500 metri da casa, perché poi ogni quartiere ha il suo parco giochi, quindi i bambini hanno un punto di incontro molto importante, perché è poi lì che si svolge la socialità, è lì che si impara a crescere, a confrontarsi, non soltanto all'interno della classe, che se vuoi è un microcosmo ma sempre definito, ma con tantissime altre persone. Io lo trovo veramente bellissimo per i bimbi. C'è anche un'offerta mirata a garantire ai bambini la possibilità di sviluppare anche attività fisiche fondamentali nella crescita, tanto come quelle culturali. Quindi per una famiglia vivere qui è bellissimo, secondo me.
Sul treno per Berlino, oltre alle famiglie con bambini, ci sono molti ventenni. Viaggiano in gruppi di 2 o 3, qualcuno da solo, con lo zaino nel vano bagagli e la testa al fine settimana. C'è chi andrà a ballare, chi sta raggiungendo un partner che vede troppo poco, chi vuole semplicemente concedersi un paio di giorni nella grande città. Mentre il treno fila dritto nella campagna, mi dico che tra loro c'è sicuramente chi non rinuncerebbe alla sua vita a Friburgo. Quando arrivo a Berlino Centrale, dopo quasi 7 ore di viaggio, sono 9:30 di sera. La fermata del tram davanti alla stazione è affollata. Alcuni adolescenti ascoltano musica rap da un altoparlante. La lunga notte berlinese è appena cominciata. Come spesso mi accade, rientrando da un viaggio, provo già un po' di prematura nostalgia per ciò che mi sono lasciato indietro. Lo so che svanirà una volta entrato a casa, eppure, mentre il tram procede in direzione Prenzlauer Berg, non posso fare a meno di interrogarmi sulla mia scelta di vivere a Berlino. Mi domando se non sarebbero meglio le biciclette e i pedoni di Platz der Alten Synagoge, il gorgoglio dei canali nel centro storico, la Kaiser-Josef-Strasse, i banchi del mercato traboccanti di frutta e verdura di Münsterplatz, la pace surreale di Vauban. Mi domando se non sarebbe meglio una città compatta e funzionale come Friburgo. Me lo chiedo, ma quando il tram si ferma a Eberswalderstrasse e scendo con lo zaino in spalla e di fronte a me vedo la ferrovia sopraelevata della metropolitana, l'ormai familiare via vai di persone di ogni età che si dirigono verso Kastanienallee alla ricerca di un bar dove passare la serata, quando capisco insomma di essere tornato per davvero, ecco che la nostalgia è già svanita. Ha lasciato il posto a qualcosa su cui avrò modo di ragionare in seguito, con calma. La consapevolezza di poter adesso confrontare Berlino con un'altra Germania.
Avete ascoltato Stazione Centrale, andata e ritorno. In treno alla scoperta delle città tedesche. Questo podcast è prodotto dal Goethe Institute Italia in collaborazione con l'autore Roberto Sassi. Alla parte tecnica, Giovanni Melchiori.